Buongiorno a tutti cari ascoltatori e bentrovati. In studio Antonella Gianni e il nostro ospite oggi è il dottor Fabio Reina, referente del servizio SERD di salute mentale e delle dipendenze dell'ASTT della Valle Olona. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Buongiorno. Questa di solito è una trasmissione dedicata alle scuole e ai ragazzi e l'abbiamo invitata per parlare un po' in generale di quelle che sono le problematiche adolescenziali, cioè i problemi insomma che i nostri ragazzi oggi purtroppo devono affrontare. Però prima di parlare di questo problema le chiederei di parlare un po' del servizio che offrite alla città e a tutti i cittadini.
Bene. Buongiorno a tutti, buongiorno anche a chi ci ascolta. È sempre un grande piacere, perché ormai sono tanti anni che vengo qui da voi, per cui è sempre gradito il vostro invito e vi ringrazio anche per quest'anno. Allora, il SERD, il servizio per le dipendenze,
che non si chiama più SERT ma SERD, ecco, SERD, ricordiamolo,
che è il servizio dipendenze, si trova a Saronno in via Varese 196, per intenderci all'ingresso della città di Saronno, e fa parte della struttura complessa dipendenze all'interno del Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze, il cui direttore è la dottoressa Lara Ferrari. Noi facciamo parte della SST Valle Olona e facciamo riferimento alla direzione sociosanitaria di cui il direttore è il dottor Tremamondo. Cosa offriamo? Prima di tutto il discorso è che ci occupiamo di tutti i tipi di dipendenze, le classiche dipendenze che tutti quanti conosciamo, quindi le dipendenze da sostanze, le dipendenze comportamentali cosiddette, quelle che intendiamo, la più risonante in questo momento è sicuramente quella del gioco d'azzardo patologico, ecco. Quindi il GAP, e ci occupiamo fondamentalmente anche di un altro problema come SERD, non solo di Saronno, ma insieme ai colleghi dei SERD di Gallarate e di Busto Arsizio, della casa circondariale, cioè del carcere di Busto Arsizio, dove effettuiamo le valutazioni e le terapie per le persone che hanno problemi di dipendenza, che hanno commesso dei reati e che sono presso la casa circondariale di Busto Arsizio.
Quindi c'è un collegamento, tra i vari.
Da noi si può venire liberamente, cioè non c'è la necessità della famosa ricetta del medico di assistenza primaria, possono venire i familiari o comunque tutti quelli che noi definiamo come educatori di una persona, di un adulto, gli adulti cosiddetti di riferimento. Per cui anche l'apertura e la possibilità di qualche tipo di consulenza è fornita anche agli insegnanti, agli educatori degli oratori, insomma a tutte quelle persone che pensano di poter avere intercettato un bisogno nei confronti di una persona con un problema di dipendenza.
Questo è interessante perché appunto non ci deve essere una prescrizione o un'indicazione, ma anche i familiari di una persona anche in situazioni di bisogno o di disagio possono venire a chiedere consiglio.
Assolutamente. È sempre più frequente in questi ultimi anni, soprattutto dopo la pandemia e durante la pandemia, che le persone, anziché rivolgersi fisicamente al nostro servizio, utilizzino i cosiddetti mezzi tecnologici, per cui non soltanto il telefono, ma molto spesso è la mail il primo momento di contatto. Anche quella magari serve per vincere le resistenze sicuramente che una persona ha a dover esprimere un problema come quello nei confronti della dipendenza. È da sottolineare che nell'ultimo anno, nel 2024, sono stati circa 570 i pazienti che noi abbiamo seguito nel corso dell'anno e che sono suddivisi tra i tossicodipendenti, che sono ancora la stragrande maggioranza, sono stati circa 350 i soggetti seguiti, il gioco d'azzardo patologico, quindi il GAP, e il problema che quasi sempre viene sottovalutato è quello dell'alcol dipendenza, per cui abbiamo seguito anche circa 160 persone con problemi di alcol dipendenza.
Ecco, parlando dell'alcol dipendenza, l'età, che età è?
Allora, Qui bisogna dire che, come succede in tutto il resto d'Italia, il nostro territorio non è diverso, passano molti anni purtroppo prima che una persona trovi non soltanto la forza e la motivazione per venire al nostro servizio, ma anche diciamo la strada giusta per venire da noi. Passano spesso anche molti anni, 4-5 anni.
Addirittura così tanti anni.
Così tanti anni prima che una persona venga da noi.
Perché prima cercano di sollevarsi da soli, di cercare altri aiuti forse, o di sperare che la cosa finisca.
Molto spesso c'è una negazione del problema, è molto più facile fare finta che la situazione si possa tenere, come si dice, sotto controllo. In realtà la frase classica è: quando voglio smetto, non assumo più la sostanza, non assumo più l'alcol, smetto di giocare alle macchinette piuttosto che ad altre forme di gioco. E questo è il problema più importante in questo momento, ed è anche il problema più importante nella fascia cosiddetta adolescenziale. È un po' il discorso che diceva lei prima, ma magari ci entriamo tra un attimo, se magari in questo momento abbiamo finito la parte introduttiva di quello che possiamo offrire.
Perché smetto quanto voglio, quando voglio non esiste.
Non esiste, ma
quando si dice così vuol dire che...
Perché ci dimentichiamo che tutte le sostanze, compreso l'alcol, ma compreso anche il gioco d'azzardo, hanno un'influenza diretta a livello del nostro sistema nervoso centrale, a livello del cervello, per cui tutte le sostanze alterano quella che viene considerata la realtà per tutti quanti noi. Si vengono a manifestare tutta una serie di comportamenti, tutta una serie di situazioni in cui sia i rapporti interpersonali, ma soprattutto gli ambiti che vedono direttamente in causa la persona, per cui il riconoscimento davvero del non stare bene, di avere un problema e di doverlo affrontare, molto spesso le sostanze diventano una sorta quasi di autocura. Pensa di risolvere i problemi assumendo la sostanza.
La sostanza, però nel caso del gioco d'azzardo non c'è una sostanza da assumere.
E cos'è, cosa
entra in gioco?
Gli effetti
qua
a livello del cervello, che sono stati riconosciuti in questi ultimi anni attraverso le neuroscienze, attraverso tutta una serie di indagini che sono state effettuate, dimostrano che la famosa sostanza che è quella del piacere, la famosa dopamina che abbiamo tutti quanti nel nostro corpo e che si libera a livello del cervello, faccio questo esempio per capirci un pochettino tutti: se io vedo una bellissima torta, pane e cioccolato, io ho una scarica, come si suol dire, cioè ho una liberazione di questa sostanza del piacere, la dopamina, che mi fa dire quella cosa è buona per me, perché l'ho assaggiata la prima volta e successivamente ho questo ricordo. Purtroppo tutte le sostanze, ma anche il gioco d'azzardo, determinano a livello del cervello la liberazione di questa sostanza, della dopamina, quindi la sensazione del piacere. E siccome è un piacere diverso da tutti gli altri piaceri, in teoria, passatemi il termine per capirci, più forte degli altri piaceri, la persona cerca sempre di riprovare quel piacere lì. E questo riprovare determina quella situazione che si chiama dipendenza, perché in realtà io, continuando a ricercare quel piacere, introduco sempre di più sostanza o gioco sempre più tempo alla macchinetta. Io parlo della macchinetta non in senso dispregiativo, stiamo parlando delle slot machine sotto questo versante, ma comunque anche di tutte quelle altre forme di intrattenimento, di gioco legali, stiamo parlando di gioco legale, il mondo del gioco illegale è un'altra cosa, tutto quel mondo del gioco legale che, soprattutto anche questo con la pandemia, ha aperto le porte a tante persone che prima con il gioco d'azzardo non avevano niente a che fare. Si era tutti quanti chiusi in casa, avevamo tutti quanti, l'unico collegamento all'esterno era il telefonino, molte persone hanno incominciato a giocare d'azzardo proprio all'interno di questa chiusura obbligatoria a cui siamo stati tutti.
Non avendo alternative in certi casi.
Non avendo altre alternative.
Certo.
Tenete conto che in Italia nel 2024 si parla di circa 150-170 miliardi di euro spesi nel gioco. Stiamo parlando all'incirca di 5 finanziarie.
Pazzesco.
Perché le finanziarie italiane sono di 30 miliardi, ecco, 150 miliardi spesi nei vari tipi di gioco fanno dire quanto anche questo tipo di problematica sia più che mai presente. E non soltanto certo. Nelle fasce di età più avanti, come si può immaginare.
Ecco, su che età è? Qual è l'età? Diciamo anche l'età adolescenziale.
Le fasce di età sono quella di mezzo, solitamente. Mm. Quella di mezzo vuol dire 25-45 anni. Solitamente questa è la fascia d'età. Però sotto i 25 anni, anziché magari il classico discorso del gioco d'azzardo, è il discorso dei videogiochi, tutto quell'intrattenimento.
Ecco, sì, diciamo l'azzardo, ma anche il videogioco, giustamente.
Il videogioco, ragazzi che passano le 2, 3, 4, 5, 6 ore davanti al videogioco, la creazione di quello che si chiama l'avatar, cioè di un personaggio che mi permette di giocare all'interno del gioco e mi
che
permette,
ti rappresenta,
mi permette,
ma non sei tu, cioè, ma sei tu, ma al di fuori, ecco, provi a spiegarlo.
È quello che mi permette di fare tutto quello che nella realtà non posso fare. Per cui nel gioco mi è concesso di tutto e di più, mentre nella realtà esistono delle regole. Nel gioco posso addirittura spendere soldi per acquistare, è l'esempio classico dei giochi che vanno per la maggiore, in cui acquisto armi per riuscire a vincere contro il mio nemico.
È un alter ego.
È un alter ego nel vero senso della parola.
Nostro alter ego.
E i nostri ragazzi, purtroppo tanti dei nostri ragazzi si allenano, tra virgolette, si allenano a questo mondo virtuale che poco o niente ha a che fare con la realtà,
con la realtà
sotto questo versante.
Sì, e che permette dei rapporti con i compagni e con gli altri,
no, che rischia
completamente
anche di
stravolti. Ecco.
Di portarti a fare qualche cosa che hai visto nel videogioco, ma che nella realtà
Non puoi assolutissimamente fare.
Ecco. Sono reati gravissimi.
Sì.
Certo.
Ci fermiamo un attimo per un breve stacco musicale e ci risentiamo tra qualche minuto.
Bene, allora riprendiamo la nostra chiacchierata col dottor Fabio Reina e abbiamo parlato di una serie di problemi, alcol, droghe, gioco, di tutte le persone che si rivolgono al SERD, al servizio che è offerto a Sarono in via Varese 196, ma c'era ancora qualcosa da aggiungere. Chi ci lavora lì, dottore?
Ecco, sì, mi sembrava giusto sottolineare questa cosa. Stiamo parlando di un servizio a 360 gradi, vuol dire che le figure professionali presenti all'interno del servizio, oltre a quello del medico, ci sono gli infermieri, ci sono le assistenti sociali, ci sono le psicologhe. Per cui solitamente quella che da noi viene definita la fase diagnostica, cioè quella di conoscenza di una persona e di capire che cosa gli si può offrire, quel pezzo di strada che possiamo fare insieme a lui, è un po' il costruire un vestito personalizzato
su misura,
solo esclusivamente per quella persona, e questo avviene proprio in una fase iniziale grazie all'intervento di tutte le figure professionali che ho detto prima. Dopodiché si apre un mondo, ma nel vero senso della parola, perché le possibilità di cure sono le più varie, non parliamo soltanto di farmaci, parliamo di sostegni dal punto di vista sociale, dal punto di vista psicologico, quelli che si chiamano progetti integrati della persona. Esiste poi la possibilità degli inserimenti presso le comunità terapeutiche, cioè quelle strutture, purtroppo sul territorio di Saronno non ce ne sono, ma tutte quelle strutture che all'interno di regione, che la regione Lombardia ha individuato come idonee per accogliere le persone con problemi di dipendenza, e all'interno di queste strutture, dove la persona solitamente sta per un periodo di tempo sufficientemente lungo, si fa una ricostruzione, un tentativo di rimodulare i problemi che la persona ha avuto nei confronti della dipendenza o da sostanza o da comportamento, in maniera tale poi di rientrare nel mondo quotidiano con una serie di capacità che gli permettano di non ricadere un domani, ecco, nel problema.
Quindi queste persone vengono seguite a titolo gratuito completamente.
Le comunità terapeutiche sono anche queste cioè vengono pagate dal Servizio Sanitario Nazionale.
Dal Servizio Sanitario Nazionale.
Per cui è sufficiente la nostra cosiddetta certificazione per l'ingresso in queste strutture.
Benissimo, e quindi possono venire diciamo indipendente singolarmente, possono essere accompagnati o segnalati dagli educatori, possono i familiari stessi possono venire.
Molto spesso arrivano prima i genitori, ecco. E si cerca di accompagnarli e di dargli degli strumenti perché poi
la persona che ha
il problema arrivi poi da noi.
Quindi anche i genitori o le persone che stanno vicino a questi casi certo. problematici possono avere dei suggerimenti su come accompagnarli, su come sostenerli, su come portarli.
Assolutamente.
Ecco, noi ci occupiamo anche appunto come trasmissione di adolescenti. Proviamo a dare anche un'occhiata a quelle che sono le problematiche di oggi adolescenziali più evidenti.
Allora, io devo dire che siamo un territorio particolarmente fortunato perché esiste davvero una capacità di fare quella che si chiama rete tra vari servizi. Nel 2024 questa capacità di interagire tra servizi diversi e quindi di permettere di offrire le cose migliori ad un adolescente che ha qualche tipo di problema ha portato alla creazione di un tavolo di lavoro che sta dando ottimi risultati tra alcuni attori del territorio, il Comune di Saronno in primis, l'assessore Ilaria Pagani dei servizi sociali, ottimissimo rapporto con il Comune di Saronno, gli altri servizi del Dipartimento di Salute Mentale, il CPS, quindi il Centro Psicosociale, la Neuropsichiatria Infantile, la dottoressa Nicolini, la possibilità di avere a disposizione anche un grande aiuto da parte del mondo del volontariato e del cosiddetto terzo settore. Io sottolineo l'ottimo rapporto che da sempre esiste con la Caritas locale, con la mensa per i poveri amici di Betania, con Casa
certo.
di Marta, tutte strutture che su altri territori non ci sono. Bene, tutte queste realtà messe tutte insieme permettono di incominciare a progettare una modalità che permetta di, è un parolone magari all'apparenza un po' complicato, di intercettare i problemi degli adolescenti il prima possibile. Naturalmente un attore fondamentale è la scuola.
Ecco.
Sotto questo versante i rapporti con le scuole sia di secondo grado, quindi sia le scuole medie, quelle che una volta venivano chiamate scuole medie, sia le scuole superiori di Saronno sono presenti sotto questo aspetto.
Questo è molto importante.
Ecco, gli insegnanti hanno la possibilità di segnalare eventualmente situazioni particolari. Il discorso è davvero quello di cercare di fornire l'informazione che io ho sempre definito corretta, nel senso che se vedo che c'è un ragazzo con determinato tipo di problema e sotto questo versante i problemi quali possono essere.
Ecco.
Quello delle dipendenze le abbiamo già elencati.
Già, sì.
Gli altri problemi che in questo momento il mondo adolescenziale ha sono falsamente legati al discorso della pandemia, quelle situazioni che vengono definite di ritiro sociale, di abbandono scolastico, tutte quelle situazioni in cui sembra che la problematica psicologica o psichiatrica trova un'espressione maggiore rispetto a un po' di anni fa. Nella realtà, avendo davvero un osservatorio da parte della neuropsichiatria infantile sul nostro ambito, la situazione era già ben presente prima della pandemia. La pandemia ha semplicemente fatto, tra virgolette, venire a galla ancora più chiaramente queste situazioni. C'è il problema del bullismo, del cyberbullismo.
E questo è un problema,
c'è domanda,
penso,
dottore,
pesante.
L'effetto della pandemia si può ritenere terminato oppure no?
Ma l'effetto della pandemia in realtà è, io la definisco cose, un'onda lunga.
Ecco, si dà la colpa molto a, ma finirà l'effetto pure.
Allora,
no?
È un'onda molto lunga, nel senso che le situazioni che erano problematiche prima si sono acuite, cioè sono diventate ancora più evidenti sotto gli occhi di tutti quanti. Secondo me, perché tutti quanti siamo diventati più attenti, spero e mi auguro, a chi ci sta,
vicino. Sì, a certe situazioni che prima,
ecco, sicuramente i servizi sotto questo versante hanno affinato ancora di più le capacità di cercare di mettere a disposizione anche con strumenti nuovi. Non mi sarei mai immaginato 5 anni fa di fare i colloqui con un paziente attraverso il computer. Adesso è quasi la normalità, mi viene da dire. Cioè, alcune cose che la pandemia ci ha costretto a dover fare vengono utilizzate adesso nella quotidianità, per cui è forse uno degli elementi, e non voglio essere frainteso, uno degli elementi positivi di quello che purtroppo abbiamo subito un pochettino tutti sotto questo aspetto. Gli adolescenti hanno sicuramente bisogno di essere ascoltati. Allora, far calare dall'alto progetti, far calare dall'alto ipotesi, in realtà è una strada che si è visto il più delle volte non porta dei risultati. Bisogna mettersi a fianco degli adolescenti, bisogna cercare di capire quello che loro in realtà sentono e hanno bisogno. Non è facile,
certo.
Non è assolutamente facile, perché ascoltare vuol dire dedicare un periodo di tempo che a volte può essere anche molto lungo per capire davvero un adolescente che cosa è, cosa mi sta dicendo facendo determinate cose.
Il bullismo è un effetto di questo? Volersi far ascoltare?
Il bullismo,
o la mancanza di ascolto che uno può avere.
Il bullismo, il cyberbullismo,
sì.
Cyberbullismo è la forma tecnologica del bullismo,
sì,
però se ci guardiamo negli occhi, nella realtà dei fatti, i bulli ci sono sempre stati. Per cui non è che scopriamo
che sono scoppiati adesso, certo.
Io faccio sempre questo esempio ai genitori, non ai ragazzi, anche perché mi ritrovo spesso genitori che hanno fatto il servizio militare obbligatorio, i nonnismi che c'erano in ambito militare, se non erano bullismo quello, non so in che altro modo definirlo. Il mondo della scuola purtroppo è diventato sempre di più uno spazio in cui i ragazzi tendono a superare i limiti, a superare le regole. Io faccio anche sempre questo esempio qua. Molto spesso i ragazzi pensano davvero che tutto loro lo possono fare.
Ecco, sì.
E questo è la mancanza di una capacità anche di avere dei modelli di riferimento. E non voglio sparare sulla famiglia,
però di dare delle regole già dall'inizio,
ecco.
Perché il dare delle regole, il dare comunque dei paletti serve anche a controllare un po' e dà più sicurezza anche al ragazzo, giusto?
Assolutissimamente, è per quello che bisognerebbe aiutare tantissimo le famiglie. Perché i ragazzi fanno quello che dico, il loro mestiere. Sono adolescenti e fanno il loro mestiere. Il loro mestiere è anche quello di sperimentare, di cercare di mettere alla prova l'adulto.
Certo.
L'adulto di riferimento, che si chiami familiare o che si chiami l'educatore dell'oratorio
o l'insegnante
piuttosto che l'allenatore di pallavolo, di pallacanestro o di calcio, allora l'adulto di riferimento deve essere davvero un punto di riferimento per il ragazzo, deve diventare il più possibile un modello o comunque il punto di ascolto per il ragazzo, che si può permettere di dire liberamente, di far venire a galla liberamente quelli che sono eventualmente i suoi problemi.
È veramente così, proprio. Il lasciarli liberi li fa esplodere, ma se non hanno un riferimento, una persona modello, io dico per modello intendo una persona che sa ascoltare ma sa anche dire i sì e i no.
I no famosi sono sempre molto complicati. Un altro problema molto importante che raramente viene ricordato è anche tutto il fenomeno del cosiddetto autolesionismo che i ragazzi, soprattutto gli adolescenti, mettono in atto. Autolesionismo vuol dire procurarsi dei tagli sul proprio corpo nel tentativo di far uscire quel malessere e di avere un momento tra virgolette di pace con se stessi. Anche tutti questi fenomeni sono davvero purtroppo aumentati nel corso di questi anni. Nelle scuole ci deve essere davvero una capacità, ma ancor prima nelle famiglie ci deve essere davvero una capacità di ascolto nei confronti dei ragazzi e degli adolescenti fondamentale.
E di cogliere questi segnali.
E di cogliere, segnali. Bene, purtroppo
siamo arrivati alla fine del tempo,
è stato interessantissimo, certo. Penso anche i nostri ascoltatori abbiano appunto ascoltato delle...
Se mi posso permettere di ricordare il nostro numero di telefono e la mail in finale, prego. Che così magari uno se le può segnare.
Ecco, molto utile.
Allora il numero di telefono è 02 962 6478, oppure 02 962 6445. La mail è molto semplice: cert.saronno@ancona-sassari-sassari-torino-asst-vallolona.it.